Modem.
Tra le alternative alle attuali batterie agli ioni di litio con elettrolita liquido o polimerico, ci sono quelle al litio allo stato solido. In molti ritengono che saranno il passo decisivo, capace di incrementare di 8-10 volte la capacità energetica delle attuali tecnologie.
Toyota, let's go places.
Tesla.
In 2021, Toyota will unveil their new solid-state battery technology, and they plan to sell vehicles with these solid-state batteries in the early 2020s.
L'amministratore delegato di Toyota, Akio Toyoda, ha dichiarato anche al Wall Street Journal che i veicoli elettrici sono overhyped, ovvero sono, diciamo così, super pompati.
Una copertina che ci riporta una notizia dello scorso dicembre, l'annuncio del costruttore Toyota che nel 2021, quindi quest'anno, presenterà un primo prototipo d'auto dotato di batteria di nuova tecnologia, batteria al litio come quelle che conosciamo, ma con un elettrolita allo stato solido, non liquido, dunque come quello che troviamo sulle auto elettriche d'oggi, batterie che promettono maggiore autonomia, tempi di ricarica potenzialmente ridotti a pochi minuti e che per alcuni, lo abbiamo sentito, potrebbero consentire all'auto elettrica di compiere quel passo decisivo che forse ancora le mancava per impossessarsi veramente del mercato dell'auto. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Nicola Liondi in regia, Franco Cristini al microfono, alla regia tecnica abbiamo Roberto Rossinelli. Se ci siamo ricordati di questa notizia di dicembre, che risale dunque oramai a un mese fa, è perché nel frattempo ne è giunta un'altra, quasi una notizia aneddotica. La scorsa settimana il miliardario Elon Musk è diventato l'uomo più ricco del mondo, ha superato Jeff Bezos di Amazon, e questo proprio grazie all'incredibile capitalizzazione in borsa di Tesla, l'azienda di auto elettriche da lui fondata, che a Wall Street ha superato gli 800 miliardi di dollari, è diventata la quinta azienda più preziosa della borsa americana, dietro solo ad Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet, dunque il gruppo di Google. Un risultato, a pensarci, quasi incredibile, che ci ha spinti ad interrogarci su dove ci troviamo nella transizione verso la macchina elettrica, quel veicolo che per molti di noi fino a pochi anni fa sembrava ancora più che altro un tema del futuro, ma che nel giro di pochi anni è diventato un tema, mi pare di capire, ben concreto, oggetto che appartiene e si ancora sempre più al presente. Discutiamone allora subito, direi di cominciare dall'innovazione annunciata da Toyota, dunque questa batteria allo stato solido. Io saluto la professoressa Silvia Bodoardo, professoressa dunque al Politecnico di Torino, dove dirige e coordina le ricerche lì in corso nel campo dell'elettrochimica, nel campo delle batterie elettriche. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie per
l'invito. Professoressa Bodoardo, allora l'ho detto, iniziamo dunque da questa nuova tecnologia annunciata da Toyota. Presto dunque potremo vedere la prima auto con una batteria a stato solido. Come comprendere questa novità? È esagerato o doveroso parlare, che so, di rivoluzione, di cambio di paradigma, di miglioramento, di un passo che ci voleva?
Sicuramente un passo avanti. Toyota lavora su questo settore già da tantissimo tempo e ha già annunciato in passato, in realtà, auto con batterie a stato solido. Non è una completa innovazione, nel senso che comunque batterie allo stato solido noi le usiamo già all'interno dei dispositivi elettronici, e in più anche alcune auto, tipo le auto appunto che si utilizzano per il car sharing in Europa, a Parigi, Amsterdam, Torino, eccetera, già montano batterie allo stato solido. La novità e che riescono a far funzionare discretamente bene anche a temperatura ambiente, mentre le auto utilizzate per il car sharing tipicamente lavorano a temperature più alte, quindi van bene per questo tipo di applicazione. Sicuramente interessante e importante, l'Europa sta investendo molto anche su questo settore, con diversi progetti finanziati e le aziende Solvay, per esempio, ma molte altre stanno investendo moltissimo nello stato solido. Certamente il punto è arrivare ad avere sistemi che funzionino bene, che permettano lunghi chilometraggi, ma soprattutto sicure. Lo stato solido lo può fare, ma anche altre innovazioni che si stanno lanciando a livello europeo garantiranno elevata sicurezza e lunga ciclabilità.
Va bene, ne parleremo, ma per capire magari ancora un po' meglio, insomma, l'abbiamo detto, sempre di batteria al litio si tratta, sì. Ma tra stato solido e stato liquido o gelatinoso dell'elettrolita. Sì. Ecco, le grandi differenze, cosa sono? Cosa cambia? Pregi e difetti dell'una, vantaggi e svantaggi dell'altra?
Allora, in realtà i due elettrodi materiali, diciamo, che effettivamente danno l'energia al sistema sono gli stessi sostanialmente. Nello stato solido quello che cambia è l'elettrolita, cioè la parte centrale della batteria che serve per trasportare la carica, gli ioni, il litio sostanzialmente, che può essere solida. Lo stato solido, appunto, la possibilità di non utilizzare un liquido, garantisce anche la possibilità di usare il litio metallico e quindi ampliare la capacità e la densità di energia del sistema e quindi avere la possibilità di avere batterie che sono un po' più leggere e sicuramente che occupano meno spazio, che significa che posso metterne di più a bordo e quindi fare più chilometri, come se avessi un serbatoio più grosso, oppure invece avere dello spazio aggiuntivo per carico, persone, eccetera.
Spazio aggiuntivo e anche peso ridotto, quindi le batterie, esatto, diciamo, diventano automaticamente più efficienti perché il peso della macchina sarà inferiore. Si parla anche di tempi di ricarica molto diciamo accorciati, di una ricarica al 100% nel giro di pochi minuti. Qui siamo pure di fronte a una grande differenza rispetto alle tecnologie attuali, o bisogna un po' relativizzare?
Sì, un po' relativizzare, perché in effetti oggi si riescono a fare cariche anche in un quarto d'ora, mezz'ora, tranquille, senza problemi di sicurezza. Con questa tecnologia potrebbero anche accorciare i tempi di ricarica, ma in ogni caso la ricarica molto veloce deve sempre essere tenuta come, diciamo, ancora di salvezza, lasciatemi dire, nel caso in cui abbia veramente la necessità di fare questa ricarica veloce, perché comunque degrada le batterie, quindi è sempre meglio fare una ricarica un po' più lenta. Ovvio che se io devo tornare a casa ben venga anche la ricarica veloce, ecco, però sì, meglio caricarsela con calma e conservare questa energia quando serve.
Ok, ricarica veloce probabilmente importante anche nelle quando insomma si percorrono lunghi tragitti e dove bisogna ricaricare mentre si è in strada. Un'ultima domanda sull'autonomia: con queste batterie e anche con quelle che conosciamo attualmente, l'autonomia raggiunta dai veicoli elettrici, di cosa dobbiamo parlare? Adesso siamo sui 300 km con queste, grazie a questa densità di energia maggiore arriveremo a 500-600, dica.
Il punto è che la quantità di energia dipende dagli elettrodi, dagli altri componenti che non sono lo stato solido, che non sono l'elettrolita, come dicevo. Quindi dipende tutto dal fatto che se io ho delle batterie più sottili posso metterne di più e conseguentemente aumentare il numero di chilometri, quindi passare da 300 anche a 500 senza grossissime difficoltà. Oppure rinuncio, posso conservare maggiore spazio per altre cose e quindi faccio lo stesso chilometraggio. Ma diciamo che l'energia sta tutta dentro gli elettrodi che non stanno cambiando in questo momento.
D'accordo, io saluto anche Bruno Storni, vicepresidente di ATE in Svizzera, l'associazione Traffico Ambiente, anche consigliere nazionale socialista, membro della commissione trasporti. Buongiorno Bruno Storni.
Buongiorno.
Lei, lo sappiamo, ambientalista, uomo politico, ma anche innanzitutto uomo di scienza. Così, per inquadrare quello di cui stiamo parlando, anche lei una parola sulle batterie. Lo stoccaggio dell'energia è, lo sappiamo, una delle grandi sfide nella transizione verso le fonti di energia rinnovabili. La batteria, possiamo dirlo, è una delle principali risposte a questa sfida. Nel caso dell'elettromobilità è sostanzialmente la prima risposta, dico bene?
Sì, chiaramente per l'elettromobilità ci vuole la batteria. Abbandonare i combustibili fossili richiede un altro tipo di motorizzazione. La motorizzazione elettrica è comunque già di per sé molto più efficiente. Il motore elettrico ha dei rendimenti del 95%. L'elettronica di potenza ha fatto dei passi avanti enormi. La microelettronica gestisce molto bene questi motori. Ci vuole l'energia e l'energia può venire da una batteria, oppure anche da una cella combustibile tramite idrogeno e E un signore, quindi la batteria è un elemento della mobilità elettrica, ma non l'unico.
D'accordo, batterie, auto elettriche, ma c'è la combustibile, auto anche idrogeno, il futuro sembra che ci proporrà anche questo. Chiedo ai nostri ospiti ovviamente di restare con noi, prima però vorrei farvi ascoltare questa intervista di Nicola Lyund a un rivenditore d'auto, Ivano Riverso, titolare in Ticino di Autors S.A. e di CarPoint S.A. Sentiamolo parlarci del mercato dell'auto elettrica. Oggi si parte dalle vendite 2020 nel nostro cantone, le cifre comunque mi pare che non si discostino troppo dai dati a livello svizzero.
Possiamo osservare come la parte dei veicoli elettrificati in modo importante, quindi veicoli plug-in e veicoli 100% elettrico, è triplicata passando dal 3% del mercato al 10% del mercato. Ancora di più la tendenza la si vede negli ultimi mesi dell'anno, dove la parte di mercato di queste due tipologie di veicoli è passata addirittura al 20%.
Per prendere un paese che in qualche maniera può essere paragonato alla Svizzera, in Norvegia le vendite hanno superato il 50% per quanto concerne la flotta di veicoli elettrici proprio.
Molto difficile comparare dei paesi seppur simili ma peraltro diversi, soprattutto per una questione politica dove l'incentivazione di questa tipologia di trazione è diversa, ma in modo abbastanza naturale anche il nostro mercato si sta spostando in quella direzione.
Mi sta dicendo fondamentalmente che in Norvegia chi deve decidere, quindi la politica, offre delle condizioni che qui forse a quel livello non esistono ancora?
Sì, diciamo che c'è un intervento diverso rispetto a quello che c'è da noi, anche se da noi in molti modi viene incentivato un certo tipo di mobilità senza essere invasivi nelle scelte che restano del consumatore. Il consumatore da una parte e il costruttore dall'altra, con le leggi e con le regole che deve rispettare, sono degli attori importanti che forse vanno lasciati lavorare nel modo più naturale possibile.
Nelle grandi aziende automobilistiche rimane comunque un certo freno nel lanciarsi in maniera definitiva in questo ambito, quello dell'auto elettrica?
Dal mio punto di vista direi di no. Certamente quello che crea delle grosse difficoltà sono i grandi investimenti e anche la trasformazione fisica delle linee di produzione piuttosto che della rete di fornitori e della logistica che sta dietro.
Che riscontri avete con la clientela? C'è soddisfazione verso la resa di un veicolo elettrico?
Prima di tutto c'è un grande interesse. In secondo luogo, quando l'acquisto è fatto in modo consapevole, il cliente è estremamente soddisfatto perché i veicoli hanno raggiunto già una grande maturità e dal punto di vista dell'utilizzo per il cliente cambia veramente poco. È essenziale evidentemente la sua disciplina poi nell'utilizzo del veicolo, soprattutto se si tratta di una plug-in, perché una plug-in se non viene caricata regolarmente perde tutte le sue potenzialità, sia di utilizzo nel senso della potenza, della guida, ma anche di emissioni, di consumi. Oppure per i veicoli elettrici è fondamentale la capacità di ricaricarsi presso il proprio domicilio, perché la rete di distribuzione ancora non è in grado di soddisfare in tempi rapidi tutti i veicoli elettrici già in circolazione in Ticino.
Così dunque Ivano Riverso, titolare di due agenzie di vendita d'auto in Ticino. Bruno Storni, la svolta pensavamo che arrivasse magari in un futuro anche prossimo, ma comunque in un futuro che ancora si affacciava là all'orizzonte. Dobbiamo invece dire che questa transizione verso l'auto elettrica la stiamo vivendo, è in corso, si sta svolgendo adesso, o a fermarlo è esagerato?
La stiamo vivendo, nel senso che chiaramente ci vuole, come ha detto chi mi ha preceduto, ci vogliono le industrie automobilistiche che producono in grandi quantità, e bisogna dire che finora le industrie automobilistiche, le grosse, hanno preferito non investire perché producendo una macchina elettrica la batteria non la producono loro, il motore lo produce un'altra ditta, mentre oggi le grandi ditte, il know-how e dove fanno i soldi è nel motore, no? E in fondo nella carrozzeria e tutto il resto comprano all'esterno. Con la macchina elettrica comprano ancora di più all'esterno, quindi la parte non costruita in casa aumenta. Quindi a lungo hanno frenato, adesso però grazie effettivamente sia alla Cina, che ha promosso molto l'auto elettrica per questioni di inquinamento nelle grandi città, sia di Elon Musk, che effettivamente con la sua Tesla che è una macchina elettrica, non è proprio molto ecologica, perché girare con una Tesla, con una batteria da 700 kg in città non è proprio il massimo, però chiaramente è molto meno inquinante di una macchina a combustione interna. C'è una svolta, e la svolta è molto veloce, praticamente abbiamo quasi un raddoppio delle vendite ogni anno. Adesso l'anno scorso, l'ultimo trimestre in Svizzera, puramente elettrici, io non toglierei plug-in dagli elettrici, perché i plug-in, se non vengono usati bene, sono macchine a benzina, punto a capo.
Quindi macchine con due motori, no? Uno termico e poi uno elettrico con una batteria più piccola per pochi chilometri che si possono percorrere nelle aree urbane, un po' questo il concetto.
Esatto, però appunto i dati di consumo sono molto più alti di quelli teorici, perché poi non tutti ricaricano sempre, e poi alla fine, visto che bisogna tirare fuori il cavo e caricare, molti lasciano perdere e girano molto di più col motore a benzina che con la ricarica elettrica. Però se guardo l'ultimo trimestre del 2020, l'11,5% delle macchine vendute in Svizzera erano elettriche pure. In Ticino l'8%, e questo è notevole, perché se andiamo indietro di qualche anno eravamo al 0,7%, all'1,7% in Svizzera nel 2018 e al 0,7% in Ticino.
Certo, possiamo parlare di una vera accelerazione. Io saluto anche Andrea Malan, giornalista, esperto del settore dell'auto. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Andrea Malan, la stessa domanda anche a lei. La svolta pensavamo che arrivasse in futuro, invece ci siamo dentro.
Sì, diciamo che è il frutto di un paio di tendenze congiunte. Una, come è stato già detto prima, una forte spinta politica. L'Unione Europea, per esempio, impone dei limiti alle emissioni di CO2 molto stringenti. Alcuni entrano in vigore quest'anno, altri nel 2025, e quindi è necessario per i costruttori ridurre le emissioni medie, e le auto elettriche in questo a emissioni zero danno un contributo molto importante. Dall'altro lato c'è un indubbio miglioramento della tecnologia. Ancora prima delle batterie a stato solido che avete citato all'inizio, sicuramente aumentano le performance. Ci sono già al momento sul mercato auto con un'autonomia attorno ai 450-500 km. I prezzi delle batterie sono comunque molto scesi, anche grazie ai volumi maggiori di produzione, quindi con le economie di scala, e quindi si trovano adesso, diciamo, sul mercato auto a batterie piccole e medie con prezzi, io parlo in euro, diciamo tra i 22 e i 30 mila euro, mentre prima si parlava di prezzi molto più alti. Diciamo che, per citare un esempio, la Tesla più piccola costa già più di 40 mila euro, quindi si va scendendo verso una maggiore economicità del prodotto, che diventa quindi più appetibile anche per un numero maggiore di consumatori, pur tenendo conto dei limiti che avete citato di autonomia e di tempi di ricarica che ci sono ancora.
D'accordo, Malan, una parola magari su questo fatto curioso, questa incredibile capitalizzazione di Tesla che ha superato a Wall Street gli 800 miliardi, è diventata la quinta azienda in termini di capitalizzazione nella borsa americana, la precede solo Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet, dunque l'azienda madre di Google. È un dato che mi sembra assolutamente clamoroso, è semplicemente meccanismi di questa strana finanza, o dobbiamo capirne e dedurne qualcosa?
Beh, diciamo che la finanza funziona sempre in questo modo, cioè la borsa guarda avanti, possibilmente molto avanti, e quindi cerca di scommettere su quelli che potranno essere aziende che magari tra 5 o 10 anni faranno guadagnare molti soldi, e in questo caso con la Tesla per ora ci ha visto bene, nel senso che la Tesla ha aumentato le vendite. Fino a qualche anno fa la Tesla produceva perdite, non profitti. Adesso riesce a fare qualche utile, sta aumentando le quote di mercato, quindi il mercato è convinto che col successo dell'auto elettrica graduale di cui abbiamo parlato, tra qualche anno potrà imporsi come uno dei principali concorrenti sul mercato.
E degli altri costruttori, che dire, senza entrare esageratamente nel dettaglio? La Tesla è davanti e tutti gli altri inseguono?
Gli altri costruttori sicuramente stanno facendo una corsa a inseguimento. All'inizio hanno guardato la Tesla 10 anni fa con molto scetticismo e anche un minimo di qualche sorriso. Poi si sono resi conto che in effetti l'idea era stata geniale, cioè non facciamo un'auto elettrica piccola da città per gente che non se la può permettere, ma facciamo un'auto elettrica per i ricchi che se la possono permettere e con la quale possono anche andare in giro per più tempo, avendo un'autonomia maggiore. Allora, gli altri stanno seguendo. Tra il 2020 e il 2021 ci sono stati e ci saranno i lanci di un sacco di nuovi modelli sul mercato. Cito il gruppo Volkswagen, BMW, la stessa Fiat con la 500 elettrica, la Peugeot, potrei andare avanti, la Renault che era già presente prima. Forse Toyota, che avete citato all'inizio, è uno dei gruppi che è rimasto un po' in ritardo. Toyota ha scommesso molto sull'ibrido, che ha avuto un grandissimo successo, certo. Quindi ibrido non ricaricabile, però semplicemente con un motore elettrico ausiliario. Adesso sta recuperando, c'è la ricerca sulle batterie allo stato solido, quest'anno dovrebbe arrivare anche la prima Toyota con batterie, diciamo, normali, e quindi anche loro si stanno accodando al mercato. Diciamo che, data la tendenza politica, soprattutto avete detto in Cina, ma anche nell'Unione Europea, credo che da qui a 10 anni il mercato si indirizzerà sempre più verso l'elettrico. Teniamo presente però che si parla sempre di vendite annuali stimate dagli analisti, diciamo da qui al 2030, che non supereranno comunque un 30-40% del mercato, quindi rimarrà sicuramente comunque una maggioranza di veicoli ancora col motore a scoppio. E teniamo conto che poi c'è tutto il parco delle auto già vendute in precedenza e ancora circolanti, che conservano le motorizzazioni vecchie. Quindi per una transizione totale alla motorizzazione totalmente ecologica credo che più che 10 anni ne serviranno una ventina.
D'accordo, quindi diciamo, i tempi si diluiscono un po' rispetto a quello che io iniziavo ad immaginare. Silvia Bodoardo, torniamo a lei e alle batterie. A proposito di chi è avanti e chi insegue, penso che possiamo sviluppare un breve discorso anche su questo. Perché lei lo ha detto, l'Europa si lancia nella ricerca, però intanto le batterie agli ioni di litio sono, se non sbaglio, qualcosa che è stato ideato negli Stati Uniti, poi però il brevetto arriva in Asia e il monopolio adesso è lì, il 95% delle celle sono prodotte in Asia. E l'Europa?
Ha detto bene intanto, nel senso che in questo momento è vero, il 95% della produzione è a livello asiatico, ma l'Europa sta investendo a tutto tondo e molto pesantemente in questo settore, investendo sia a livello della ricerca di base con grossi progetti che coordinano le robe per i vari progetti europei, tipo l'azione Battery 2030 Plus, che sta progettando le batterie per il lontano futuro, mettendo delle innovazioni molto buone, molto avanzate, tipo l'inserimento dei sensori dentro le singole celle, le elettrodi che si autoriparano e sono realtà e non sono solo illusioni, e poi investendo anche nel trasferimento tecnologico con la piattaforma Batteries Europe, e infine investendo nella Battery Partnership, che è sostanzialmente il trade union tra tutte queste attività, che terminano nella European Battery Alliance EBA 250, che prevede la nascita di 17 gigafactory in Europa, che si stanno già implementando. Ne abbiamo per esempio una da 2,5 gigawattora all'anno in Italia. La più grossa sorgerà in Svezia da Northvolt con 6,3 gigawattora. Molte aziende automobilistiche sono comunque fortemente coinvolte in questa European Battery Alliance, proprio per essere loro anche protagonisti della realizzazione delle celle, perché l'assemblaggio delle celle per formare le batterie è una cosa che già fanno i produttori di auto abitualmente, e quindi c'è il know-how. Quello che oggi non stiamo ancora producendo sono le singole celle, quindi cercando di investire a tutto tondo, cioè partendo dal non rincorrere l'Asia, ma inventando la batteria europea del futuro, che nascerà in Europa, che sta nascendo in Europa, perché i progetti sono in corso e stanno anche dando dei risultati davvero interessanti, tant'è che addirittura sui siti cinesi abbiamo trovato la traduzione dei workshop e dei seminari che sono stati fatti e lanciati da Battery 2030 qui in Europa. Quindi queste sono sicuramente innovazioni.
I cinesi osservano quello che state facendo, ma la chiave per batterli, per, o almeno per essere in competizione con loro, da dove passa? Da una maggiore sicurezza, da una maggiore sostenibilità, da una maggiore efficacia?
Allora, l'insieme, lasciatemi dire, la batteria europea nasce come batteria 100% sostenibile, cioè già pensata e disegnata per essere completamente riciclabile, con materiali che non sono critici e quindi non sono sostenibili, ma anche facilmente disponibili, e infine ovviamente ad alte performance, lunghi cicli, alti energia, densità di energia e possibilmente a basso costo.
Ecco, una parola per chiudere questo capitolo sulle batterie, sulla loro sostenibilità. Appunto, lei ci ha parlato dello smaltimento, c'è però chi diceva una volta che la produzione di queste batterie richiede molta energia, mi si menzionava un dato, una batteria della Tesla richiede emissioni in CO2 pare a quelle che produce un'auto, diciamo, tradizionale con 150.000 chilometri percorsi, è vero?
Dipende sempre come si produce l'energia. L'unica maniera per cercare di transire verso l'elettrico e quindi l'utilizzo delle energie rinnovabili è quello di accumulare l'energia. Quindi l'unica cosa che io posso fare è produrre batterie per accumulare l'energia, utilizzare anche altri sistemi di storage, per esempio è stato citato l'idrogeno che non è efficiente, però se prodotto dalle rinnovabili può essere utilizzato, sistemi di accumulo meccanico e così via, quindi posso utilizzare energie rinnovabili, accumularle, quindi avere tanti punti di accumulo dell'energia e l'auto elettrica può essere uno di questi. In questo modo io non brucio più combustibili fossili per produrre energia elettrica che mi serve, ma utilizzo direttamente l'energia elettrica che per esempio arriva dal vento, dal sole, dalle maree, eccetera eccetera.
Va bene, io la ringrazio per essere stata con noi, professoressa Bodoardo. Proseguiamo con
grazie mille a voi, buona
grazie
giornata.
Buona giornata, proseguiamo con gli altri e affrontiamo questo capitolo delle sfide da cogliere che ancora restano da cogliere nella transizione. Andrea Malan, lei ci ha detto, per esempio, a livello di competitività sui prezzi, adesso ci siamo o quasi, ci sono però ancora cose che mancano. Abbiamo sentito prima il nostro rivenditore d'auto parlarci delle difficoltà di trasformare le catene di produzioni. Qui la sfida è molto grande.
Beh certo, diciamo che le catene di produzione, come avete detto prima, vengono o partono o arrivano dalla Cina spesso, il che comporta non tanto dei problemi di costo quanto dei problemi logistici e abbiamo visto proprio nel 2020 con il Covid che a volte queste catene si rompono e quindi ci sono ritardi nelle produzioni, anche fermi delle fabbriche, se manca anche il più piccolo componente, l'automobile è un sistema complesso. Basta che manchi un chip elettronico anche da 2 euro e la catena si ferma. Quindi questo è sicuramente un problema che i costruttori terranno presente e credo che dopo il Covid tutti cercheranno di riorganizzare in qualche modo le loro catene di produzione. Per quanto riguarda i costi, diciamo che le stime attuali degli esperti vedono un calo ancora dei costi delle batterie e quindi dell'auto elettrica. Di qui al 2025 dovrebbero raggiungere prezzi comparabili a parità di prestazioni più o meno, quindi auto piccola con auto piccola e viceversa, rispetto a un'auto a benzina o diesel. A quel punto, tenuto conto che un'auto elettrica è comunque più economica da gestire perché l'elettricità, se ricaricata a casa, costa meno e la manutenzione è molto meno costosa perché il motore è più semplice, eccetera, dovrebbe offrire vantaggi in termini di costo totale al consumatore. Resteranno almeno per un po' gli svantaggi citati, cioè il tempo di ricarica lungo e l'autonomia ancora relativamente ridotta, però appunto si spera in queste nuove batterie per migliorare ancora le prestazioni e raggiungere prestazioni totalmente comparabili a quelle delle auto a benzina. Cito un ultimo problema che dovrà essere affrontato nell'arco dei prossimi 10 anni. man mano che le auto a batteria avranno un maggiore successo, una maggiore diffusione sul mercato, ci sarà per tutti i governi europei il problema delle tasse, nel senso che sappiamo che in tutti i paesi benzina e gasolio sono pesantemente tassati, con la riduzione del numero di auto a benzina e la diffusione di quelle auto elettriche, una parte almeno di queste imposte dovrà essere trasferita in maniera graduale in qualche modo sulle nuove forme di mobilità, e sarà un problema che ciascun governo dovrà gestire.
Un altro problema di cui magari non abbiamo ancora detto abbastanza è quello dell'infrastruttura, che deve accompagnare l'entrata sulle strade e sul mercato di queste nuove auto. Con noi abbiamo Ilaria Besozzi, direttrice di Protoscar, azienda ticinese di consulenza sull'elettromobilità. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ilaria Besozzi, il tema dell'infrastruttura, insomma, auto elettriche significa anche colonnine di ricarica, come siamo messi?
Allora, come siamo messi? È importante secondo me fare una prima distinzione, distinguere tra l'infrastruttura pubblica, cioè quella che troviamo lungo le strade o anche ad esempio nei punti di interesse, e l'infrastruttura a casa. È già stato citato prima il tema della ricarica a casa. Bisogna pensare che la stragrande maggioranza delle ricariche viene effettuata o a casa o al lavoro, si parla di più del 90% delle ricariche. È quindi prioritario dotarsi di un'infrastruttura che permetta di caricare l'auto in maniera lenta, quando l'auto è di fatto già per molte ore parcheggiata e ferma in un parcheggio che si trova appunto a casa o in ufficio.
D'accordo, qui penso che il problema non sia tanto il mettere le ricariche insomma nelle case di proprietà, ma c'è tutto il problema dei numerosi palazzi dove gli inquilini risiedono in affitto, e lì la sfida è grande, perché bisogna poi che i proprietari seguano.
La sfida è assolutamente infatti questa, e da parte nostra siamo molto attivi nel proporre soluzioni e nel far capire l'importanza. Lì il problema fondamentale è che appunto gli appartamenti, non essendo delle singole proprietà, l'iniziativa deve venire dagli amministratori e dai proprietari delle case. E tanto si può fare in fase chiaramente di pianificazione, e ci sono anche delle soluzioni che si possono implementare a gradini, quindi iniziando con un certo livello di infrastruttura, preparando i garage con ad esempio i fili per le stazioni di ricarica, e poi una volta che gli inquilini avranno la necessità di installare una stazione di ricarica presso il proprio parcheggio, lo potranno fare in tutta comunità anche in una fase successiva, e tutto questo è anche vantaggioso dal punto di vista dell'investimento che il proprietario della casa deve fare.
Okay.
Quindi le soluzioni ci sono, esistono, bisogna informarsi, anche noi da parte nostra pubblichiamo guide su questo tema per proprio sensibilizzare alla maggiore elettrificazione degli edifici.
D'accordo, un'ultima parola sempre a proposito delle colonnine per il suolo pubblico, a livello di parcheggi in città, non so, io in centri commerciali, parcheggi pubblici o anche di aree autostradali, così oggi la Svizzera è al passo con i tempi o anche qui si sta rincorrendo?
Direi che se facciamo un confronto a livello europeo, la Svizzera non è messa male. Chiaramente sappiamo bene che la Svizzera non è una, ma spesso ci sono appunto delle differenze anche a livello cantonale, che sono anche date dalla differenza penetrazione di mercato delle auto elettriche. È chiaro che c'è ancora tanto da fare, soprattutto dal punto di vista della funzione di esempio, quindi anche per una promozione della elettromobilità è importante ad esempio che gli attori pubblici quali i comuni e i cantoni continuino a promuovere la mobilità elettrica, dando l'immagine, mettendo
d'accordo
a disposizione del pubblico le stazioni di ricarica anche pubbliche.
Sì, quindi la colonnina anche per lanciare un messaggio, non solo per ricaricare la macchina. Bruno Storni, una parola sulle sovvenzioni, sugli incentivi. Abbiamo sentito inizialmente nel caso della Norvegia, lì il peso della politica è importante, si parla adesso di vendite di auto elettriche pari a un 50% del totale. Quanto punto deve intervenire lo Stato per invitarci a comprare un'auto elettrica? In Svizzera gli incentivi federali all'acquisto non esistono, se non sbaglio. Alcuni cantoni però, come il Ticino, danno qualcosa. Lei su questi incentivi, lo sappiamo, ha uno sguardo critico e sorprende un po' da parte di una persona attenta all'ambiente. Allora come porsi di fronte, insomma, come deve porsi l'ente pubblico per accompagnare questa transizione dal suo punto di vista?
Confermo, io 2 anni fa in Gran Consiglio avevo fatto un emendamento alla proposta al Consiglio di Stato di subvenzionare 1250 macchine elettriche per 3 milioni, roba del genere, che ritenevo solo necessario nel caso che si restituisse una macchina usata, cioè Euro 3, Euro 2, roba del genere. Non è stato accettato, adesso diamo questo sussidio. E in Ticino alla fine non è che abbiamo una situazione migliore del resto della Svizzera, perché, come dicevo già 2 anni fa, siamo in una fase di crescita esponenziale, non sono più necessari i sussidi. Poi bisogna dire una cosa, abbiamo parlato di batterie eccetera, ma l'energia elettrica, per se adesso ipotizziamo di avere tutta la mobilità su auto elettriche in Svizzera, sarà molto difficile da coprire, perché attualmente usiamo 60 terawattora di energia elettrica. Le auto elettriche, la mobilità completa elettrica richiede 20 terawattora. Noi perderemo 22 terawattora con l'abbandono del nucleare, e abbiamo comunque bisogno anche di decarbonizzare il riscaldamento nelle abitazioni, che sono altri 20 terawattora. Quindi la mobilità elettrica è solo una parte della soluzione, cioè non possiamo ipotizzare di avere tutte le auto elettriche, dobbiamo sostituire una parte di auto con altri mezzi. Io vedo molto bene ad esempio lo sviluppo che ha avuto non solo il trasporto pubblico in Svizzera. Noi abbiamo delle città come Basilea o Zurigo dove su due economie domestiche solo una ha l'auto. E in Ticino la situazione è, credo, solo il 20% non ha l'auto.
Quindi sostanzialmente una transizione che non passa solo dalla sostituzione di un'auto termica con una elettrica, ma anche magari dalla soppressione di un certo numero di auto e dalla sostituzione di queste auto con trasporti pubblici, magari biciclette. Una parola conclusiva anche ad Andrea Malan, magari per riassumere tutto questo, insomma, la difficoltà di accompagnare questa transizione e anche quella di trovare un equilibrio tra gli obiettivi fissati, i comportamenti dei consumatori, la capacità d'adattamento dell'industria e l'offerta di infrastrutture. Tutto, insomma, un'equazione estremamente delicata e complessa.
È molto complessa e soprattutto, ovviamente, sono tutti attori quelli citati che non si muovono congiuntamente, non si mettono attorno al tavolo per decidere quante auto vendere o quante auto comprare. Quindi l'incertezza su quanto in fretta il mercato si svilupperà dipende appunto da un'incertezza su come i singoli si comporteranno. Se, per esempio, un fattore che non è stato citato finora, uno dei vantaggi principali dell'auto elettrica è che in città ha emissioni zero, quindi riduce in maniera consistente l'inquinamento nelle città. Molte città, lo sappiamo, in Europa stanno introducendo limiti sempre più severi alla circolazione delle auto e all'inquinamento. Questo fattore, se proseguirà nei prossimi anni, potrebbe essere un ulteriore stimolo all'accettazione dei veicoli elettrici.
Va bene, io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio tutti i nostri ospiti per essere stati con noi. A voi che ci avete ascoltato, l'augurio di trascorrere un'eccellente giornata.